Benvenuto alla puntata numero 22 del podcast del Copy Persuasivo. Io sono Andrea Lisi, copywriter freelance, e oggi ho un ospite veramente importante, Valentina Mandilli, esperta di LinkedIn, o LinkedIn, come dicono tanti italiani. Ecco, alcune delle testimonianze sul lavoro di Valentina, che ti darà una serie di consigli straordinari su come usare LinkedIn per il tuo lavoro, a qualunque tipo di utilizzo vorrai farne. Valeria Fioretti, che è un imprenditore, informatore, speaker numero uno in Italia sull'autorevolezza online, dice: ho collaborato con Valentina Mandilli dal 2015 su diversi clienti nazionali per la consulenza e la strategia social, e ha partecipato come docente lei ai suoi corsi online ed è speaker del suo evento Autorevolezza Live. Poi Alessandro Gini, che è un imprenditore e LinkedIn trainer, lavora con lei in sinergia per la divulgazione dell'utilizzo profittevole della piattaforma social LinkedIn, promuovendo consulenze e corsi in aula online. Proprio di questo andremo a parlare. Tante altre testimonianze sul lavoro di Valentina le trovi proprio sul suo sito vandilli.com/testimonianze, ma procediamo e andiamo a vedere un po' quanti consigli ha da darci Valentina sullo sviluppo della propria piattaforma online, e in specifico su questo grande strumento poco conosciuto e male utilizzato, che è LinkedIn. Buon ascolto. Ciao Valentina, ben trovata.
Ciao, buonasera, ciao.
Come stai?
Molto bene, grazie. Piacere essere qui, e sono stata veramente incuriosita dalle tue domande, quindi non vedo l'ora di cominciare.
Bene, bene, bene. Allora Valentina, te dove sei di base?
Io sono romana, da poco trasferita a Macerata per seguire alcuni progetti lavorativi e perché credo che sia un luogo molto molto buono per sviluppare il business e anche il business online.
Ah, fantastico, fantastico. Guarda, io ho vissuto tanti anni a Roma, lo notavo dall'accento, ma e di recente ho preso un cliente nelle Marche, quindi sì, sono d'accordo anche sulla seconda parte della risposta.
Ok.
È un bel posto. Senti, il nostro pubblico si occupa magari o si interessa di copywriting in generale su varie piattaforme, dalle landing page ai siti, alle Facebook ads, al mailing cartaceo, veramente tutti i tipi di canali. E c'è una cosa su cui molti, anche i miei clienti, mi chiedono spesso consigli, ed è proprio LinkedIn. Per questo motivo poi, cercando molte informazioni su internet, ho trovato te e mi sei sembrata veramente molto precisa come esperta di LinkedIn. Cioè, no, ho visto io stesso una serie di errori fatti da molte persone in questi anni su una piattaforma che in realtà è molto diversa da Facebook, sia sul lato, diciamo, organico che sul lato delle inserzioni, eccetera, eccetera. E quindi richiede un'attenzione particolare. Quindi volevo sapere un attimo diciamo, come ci sei arrivata te a LinkedIn, quindi quando hai iniziato proprio a specializzarti in questo ambito.
Allora, in merito a LinkedIn, anch'io ero all'inizio un'utilizzatrice inconsapevole, diciamo così, di questa piattaforma, perché fondamentalmente sviluppa altre caratteristiche in confronto ai social, ovviamente, dove opero quotidianamente, quindi Facebook, Twitter e tutti gli altri. E LinkedIn, anche per i social media manager, che è comunque il percorso della mia formazione, rimane tuttora un luogo oscuro. Perché? Perché le relazioni di business sono qualcosa di particolare. Se non fai un percorso professionale di un certo tipo, rimani addetto ai lavori e non sviluppi mai le relazioni di business. Questo è il grande problema di molti freelance, ma non solo, anche imprenditori. Quindi che succede? Io a gennaio, più o meno, ho contattato il mio collega Alessandro Gini, con il quale mi ero scambiato alcune diciamo sessioni di formazione reciproche, e abbiamo deciso di cominciare un percorso, ovvero lui mi ha formato, in quanto ha moltissime ore sulle spalle con multinazionali, come appunto formatore in campo LinkedIn, e niente, da quel momento ho cominciato a sperimentare. Ho finito la formazione con lui, tutto il mio bagaglio da social media manager l'ho traslato su LinkedIn, ed è esploso il mio profilo fondamentalmente. Perché? Perché è ovvio che una persona, diciamo un addetto ai lavori, che utilizza tutte le tecniche e è predisposto ovviamente a creare strategie su una nuova piattaforma, ovviamente avrà un risultato esponenziale. Io da quel momento in poi ho standardizzato queste tecniche in modo da poterle offrire anche ai miei clienti, dall'ottimizzazione profilo ancora prima alla strategia, quindi a capire chi sono i clienti, a capire chi sei tu, perché spesso non sappiamo chi siamo e neanche quali servizi e prodotti stiamo offrendo, se sono quelli che veramente vogliamo offrire, che ci fanno bene. E quindi ho creato proprio un percorso dove all'interno c'è anche LinkedIn, un percorso strategico. Io lavoro spesso con i liberi professionisti, proprio perché lavoro sulla persona.
Benissimo.
Questo è stato il percorso. Alla fine, diciamo, ho creato questo prodotto che si chiama Valore Unico, che serve proprio per guidare le persone attraverso l'utilizzo anche di LinkedIn. Però la cosa fondamentale, come dicevi tu prima, è come ci si arriva. Ci si arriva con la sperimentazione. Se sperimenti e hai successo, puoi poi scusami, gioco di parole, puoi successivamente riprodurre in modo scalare i successi.
Sì, sì. Ma è molto interessante. Quindi, se ho capito bene, hai iniziato come consulente, social media marketer o manager generale, poi ti sei focalizzato, diciamo, ti sei verticalizzato su LinkedIn negli ultimi anni, di recente praticamente. Noi, per chi ci ascolta, diciamo, nel futuro, siamo nel 2000, alla fine del 2017 adesso.
Sì, sì, in quest'anno ho fatto appunto la formazione inizio anno e ovviamente, ripeto, appunto, essendo già nel settore, ho creato subito le strategie, perché sono social media manager e strategist per quello che riguarda i social per le aziende, e poi appunto mi sono verticalizzata in un percorso per i freelance anche, utilizzando come strumento LinkedIn, proprio per questa, diciamo, questa volontà di aiutare le persone a creare relazioni di business, prima ancora della comunicazione della propria attività. Cioè, se non crei relazione, non puoi comunicare l'attività, e quindi c'è un problema a monte, e LinkedIn risolve questo problema.
Sì, assolutamente, guarda, confermo, perché molti dei miei clienti sono arrivati così. È stato uno dei primi social media, anche io come consulente ho adottato, e a suo tempo, diciamo, mi ha reso molto bene e mi continua a rendere molto bene. Se uno lo sa usare, appunto, ci sono tutta una serie di accorgimenti, e spesso è difficile trovare qualcuno che ti faccia, diciamo, attraversare la giungla più velocemente, mostrandoti il sentiero giusto. Magari ci arrivi veramente da imprenditore, da freelance, ci arrivi per tanti tanti tentativi, poi magari perdi fiducia, passano i mesi, ti dimentichi del profilo, passano gli anni, magari ti dimentichi del profilo, poi ci ritorni perché hai sentito che LinkedIn per qualcuno funziona, no? Questa mi sembra un po' la trafila che ho visto anche in molti miei studenti e clienti. E immagino che, sì, diciamo, te la ritrovi anche te dall'altra parte spesso.
Sì, infatti LinkedIn secondo me è stato dimenticato, perché c'è stato un boom. Calcola che dallo scorso anno, quindi 2016-2017, c'è stato un incremento di 2 milioni di iscritti. Dovendo essere onesti, su LinkedIn gli utenti attivi sono in percentuale abbastanza bassa rispetto agli iscritti.
Sì.
Questo perché le persone spesso si aprono il profilo per cercare lavoro, magari lo trovano e poi abbandonano il profilo, magari lo trovano con LinkedIn, magari non lo trovano con LinkedIn. Quindi c'è stata una grande corsa dell'oro verso LinkedIn, e c'è adesso, per fortuna, che ha portato appunto questa specie di cimitero dei profili LinkedIn. Ultimamente, soprattutto quest'anno, c'è stato un aumento di interazione, anche perché molti personaggi, se io lo attribuisco a questo, ma questo è un mio sentire, molti personaggi presenti in altri media, quindi televisione, sport, c'è stato un caso famoso, appunto, un calciatore, si sono riversati su LinkedIn, facendo notare appunto l'importanza della piattaforma. Quindi i freelance, gli imprenditori, hanno fatto la nuova corsa all'oro, però questa volta avendo delle prove del funzionamento appunto del social stesso, e quindi sta cominciando un buon utilizzo di LinkedIn. Ti dico questo perché c'è sempre un tormentone. Su Facebook, Facebook è morto di solito, no? Il famoso tormentone di Facebook. Su LinkedIn invece LinkedIn non funziona, è il tormentone tipico.
Sì.
E come hai detto tu, LinkedIn non funziona se non lo sai utilizzare. Sembra una banalità, ma è un social strategico, non è un social, diciamo, creato per divertire, no? Dove fruisci, certo, del materiale e via. No, è un social strategico che si basa sulle relazioni di business. Cioè, se tu crei una relazione con una persona, se posso fare un esempio,
sì,
non mi dilungo, l'esempio è, immaginiamo di avere un collega che opera in un altro campo e che ci chiede amicizia. Noi scegliamo, lì c'è tutta ovviamente una tecnica per scegliere cioè accettare o meno, o chiedere la connessione o meno alle persone su LinkedIn. Accettiamo perché abbiamo visto che c'è un elemento in comune con quella persona, anche se non dobbiamo acquistare da lui o lei. Okay? Quindi magari vediamo che è un appassionato di sci, magari potrebbe anche lavorare in quel campo, ma non è detto. Noi siamo appassionati di sci, è normale, perché quando le persone si incrociano sugli interessi, spesso soprattutto sugli interessi secondari e non sul campo lavorativo, da quel momento in poi nasce quello che gli americani chiamano trust, la fiducia. Ok?
Sì.
Quando nasce la fiducia, quella persona che abbiamo conosciuto potrà fare diverse cose: venderci un prodotto o un servizio, consigliarci un prodotto o un servizio di un'altra persona, oppure tenerci aggiornati in un campo che ci interessa. Le relazioni, come dicevo, sono importanti, quindi immaginiamo la potenza di una persona che tu incontri su LinkedIn, che ha interessi comuni ai tuoi e che poi a un certo punto ti propone un prodotto e servizio non suo. Quindi il passaparola, famoso.
Sì, sì.
La potenza è grandiosa, no? Se immaginiamo questo. Perché? Perché noi quando mettiamo contenuto su LinkedIn, questo non lo sa quasi nessuno, ma non è un segreto, è una cosa palese ma non viene consapevolizzata. Mm-hmm. Che succede? Quando pubblichiamo qualcosa viene offerto come contenuto alla nostra rete. Quindi sulla base delle persone che del numero di persone che avremo in rete, partirà il passaparola. Non è come Facebook che limita le visualizzazioni, no? Se noi abbiamo una pagina aziendale, cosa fa Facebook per spingerti a pubblicizzare quel post? Lo fa vedere adesso siamo arrivati più o meno al 4% di
4%, chi è qualche mese fa era il 10%, okay. Adesso si continua a scendere. Io ho letto di recente su Mashable praticamente li vogliono togliere di mezzo. Sì.
Esattamente. Sì. E quindi invece su LinkedIn abbiamo questa grande possibilità, cioè noi lo facciamo vedere a tutta la nostra rete.
Bene,
quindi
bene.
Anche le azioni che facciamo, non solo il post, anche quando noi facciamo like o consiglia, come viene chiamato su LinkedIn, a un post, a tutta la nostra rete arriva che noi abbiamo fatto quell'azione, quindi dobbiamo stare anche attenti a quello che facciamo,
certo.
Perché è un grande potere, nasce una grande responsabilità.
Fantastico, io questa cosa infatti me ne ero accorto e mi ricordava un po' il funzionamento di Facebook attorno al 2011-2012, quando ancora diciamo c'era poca gente e l'algoritmo favoriva questa stessa condivisione dei post, cosa che ci siamo praticamente ormai dimenticati. Su Facebook invece, su LinkedIn è ancora attiva, cioè, ed è straordinario appunto perché questo rende la cosiddetta poi parola abusata, viralità, più semplice qui.
Sì, approfittiamone finché c'è tempo.
Adesso che
potete approfittare, cercate di spingere in questo senso.
Sì. Tornando al concetto di focalizzazione che abbiamo menzionato, no? Questo è un podcast, un canale dedicato ai copywriter in erba o comunque agli imprenditori che si interessano a migliorare la loro comunicazione in senso persuasivo per avere più impatto in generale con il potere delle parole. Copywriting sul web però è una cosa che di solito viene associata proprio al social media management, e visto che te vieni da quell'ambito mi piacerebbe sapere quando è che hai sentito parlare per la prima volta di copywriting proprio.
Ma sentito parlare non ricordo l'anno esatto sicuramente, quando mi occupavo da dipendente della creazione di blog aziendali per magari anche singoli prodotti, lanci di prodotti, mi ricordo un aneddoto in cui avevamo fatto un programma diciamo per creare dei siti, diversi siti per dei device, quindi erano dei tablet, dei cellulari particolari, ovvero avevano appunto, era un nuovo prodotto sul mercato e quindi avevamo come dire le chiavi libere, no? In quel senso di ricerca. E lì dovevamo fare un lavoro appunto di SEO. Io non sono una SEO ovviamente, sono andata per in parte deduzione, in parte studio per le poche risorse che c'erano, perché parliamo, se non erro, era il 2009 più o meno. E da lì ho capito l'importanza del copywriting per intanto l'indicizzazione, ma soprattutto per far comprendere un prodotto nuovo e appunto cercare di sviluppare tutte le armi seduttive delle parole. In quel caso, in quel momento, credo che sia stato il momento dove ho focalizzato sul copywriting.
Forte. E quest'arte, per chiamarla così, che hai imparato nel tempo, come la applichi? A me è piaciuto molto, diciamo, il modo in cui ti presenti su LinkedIn, ovviamente, e quindi trasmetti coerenza da questo punto di vista. Ed è un media prevalentemente testuale, anche se di recente c'è stata l'introduzione dei video nativi. Però parlando proprio dei messaggi, quindi della comunicazione scritta su LinkedIn, secondo te come si applica? Quali sono magari delle dritte proprio basiche per tutti gli imprenditori freelance?
Allora, attualmente LinkedIn predilige i contenuti brevi testuali. Questo per un motivo semplice, perché se dobbiamo interagire tramite la nostra bacheca, che è l'home page, no? Che abbiamo di LinkedIn, con i nostri contatti, dobbiamo essere appunto persuasivi, ma soprattutto dobbiamo creare engagement. È vero che il contenuto visivo arriva prima della parola, e questo è un dato di fatto, però il contenuto visivo in LinkedIn stona perché può arrivare, ma non essendo un social ludico, si vogliono prediligere le conversazioni tra persone.
Fantastico.
E ribadisco tra persone. Quindi esatto, i video che tu vedi, l'opzione che purtroppo ancora non è stata attivata a tanti e purtroppo anche non a me, perché comunque è sono dei round che fanno, no? Li attivano in vari paesi, a varie persone, poi a un certo punto rilasceranno l'applicazione e diciamo sui vari profili per poter mettere questi video nativi, ovvero caricati direttamente sulla piattaforma. Stanno andando ovviamente molto bene i video caricati in modo nativo, però se tu vedi, i video migliori sono quelli che hanno i sottopancia col testo, che hanno degli inserti di testo dentro. Perché? Perché come ben sai, le parole scritte rimangono in mente meglio del testo, cioè del parlato, quindi anche chi fa video ha bisogno del testo.
Molto molto interessante
Quindi
questo.
quello, i consigli che posso dare sono questi, per scrivere, tu mi hai chiesto anche i consigli. I consigli sono testi brevi, domande alla propria community, ovviamente devono essere pertinenti, bisogna fare un calendario editoriale prima per capire quali sono i bisogni delle persone. Non è detto che noi dobbiamo andare a parlare con i nostri clienti direttamente, perché questo è il grande errore. Il grande errore che si può fare sui social. Non dobbiamo parlare direttamente ai clienti, ovvero sappiamo tutti, no, che anche nel copywriting vanno create le famose buyer personas, ovvero l'identikit, no, della persona che
Eh sì.
leggerà
Ecco.
quell'articolo. Ok. Stessa cosa va fatta per la strategia social, identica. Le stesse buyer personas che tu hai creato per il tuo blog dovranno essere le stesse per i social network, per avere una coerenza. A
Sì.
quel punto, quando crei un testo breve, esattamente, lo devi puntare sicuramente nell'ottica di parlare alle buyer personas, ma non è detto che le buyer personas siano i clienti, potrebbero essere i tuoi fornitori, perché poi ti porteranno tramite le referenze dei clienti. E guardate, la maggior parte dei clienti arrivano tramite referenze, cioè ci sono tecniche dirette, no, per ottenere, però anche chi fa email marketing, facciamo un esempio, se parliamo di copy persuasivo, chi fa email marketing? Sì. Ha comunque un tasso di apertura molto basso per quanto può funzionare l'email marketing. Molto spesso noi vediamo dei prodotti nelle email e li consigliamo ad altri.
Assolutamente,
Guarda,
perché
sai chi è che
sì,
l'esempio? Scusa,
vai, vai.
Amazon. Amazon è l'esempio proprio delle newsletter, dove magari ci può essere non un tasso, caso loro magari sia più alto, ma nella maggior parte dei casi il tasso di apertura è molto basso per vari motivi, piattaforme low cost o altri fattori, però magari il prodotto arriva, non ci interessa a noi, lo consigliamo ad altre persone. E il consigliare, il passaparola è quello su cui punta praticamente tutto Amazon, sulle azioni compiute,
Sì.
quindi trigger, e sul passaparola nostro, guarda, ho visto l'aspirapolvere in offerta perché mi è arrivata la newsletter, poi tu non l'hai comprato, me l'hai detto alla persona.
Guarda, sì, son pienamente d'accordo, pure perché la gran parte della mia attività e dei servizi che faccio pure per i miei clienti si basa sull'email, che è un altro di quei miti, no? Che subisce uno di quei miti recenti per cui è morta, e l'email è morta.
No, anche il marketing è morto, non ti volevo aggiornare.
Quindi è molto interessante questo discorso perché in effetti rimane quello uno dei mezzi più personali, no? Di comunicazione. Poi magari ha delle dinamiche ancora diverse dai social in generale, soprattutto da alcuni social. E su LinkedIn mi pare che non ci si distanzi molto, però voglio riflettere un attimo su quello che hai detto prima perché in effetti penso che abbia a che fare con un concetto più ampio di vendita, no? Quando noi cerchiamo di fare una persuasione o comunque sia di stabilire una connessione a monte e attrarre consenso e avere impatto su un pubblico, e quel pubblico in gergo si può chiamare stakeholders, no? Cioè ci sono varie categorie di persone su cui noi dobbiamo agire e che anche un singolo piccolo imprenditore deve puntare a convincere, a persuadere che appunto sono non solo i clienti, non solo chi ti dà direttamente dei soldi, ma spesso anche i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti, i tuoi fornitori, eccetera, eccetera, eccetera. Poi più grande l'azienda, più diciamo saranno gli stakeholder, no? Quindi molto
Certo.
interessante questo discorso che fai. Poi da lì, se hai detto qualcosa di si suppone interessante, parte un passaparola che magari ti porta delle conseguenze non sperate, spesso in positivo. Nel mio caso già è successo poche volte, ora che ci ripenso era proprio perché avevo scritto delle cose molto brevi e puramente testuali.
Ok, sì,
Fantastico.
effettivamente è così.
Fantastico perché in totale controtendenza rispetto a quello che si racconta nel social media marketing in generale, sugli altri canali, insomma, questo tipo di indicazioni. Senti Valentina, quindi tu già mi hai detto quali sono gli errori principali, qual è l'errore principale che vedi fare più spesso da parte della gente in generale, degli imprenditori poi in particolare. Se mi dovessi dire invece quali sono tre risorse essenziali che consigli in ambito di comunicazione e di persuasione, comunque tre risorse che possono essere dei libri o altre cose comunque a cui tu fai riferimento.
Guarda, la risorsa maggiore sta nell'informazione continua, quindi io utilizzo dei siti che ho selezionato, quindi la fonte è uno strumento per come la vedo io. Se dobbiamo andare a scrivere, se vedo lato imprenditore, ma comunque persona che deve creare un contenuto, mettiamola così, la fonte è la cosa migliore, quindi che la fonte sia un'intervista fatta al tuo addetto che crea i prodotti, le materie plastiche all'interno dell'azienda, o che sia un articolo che parla in generale sul tuo settore. Le fonti sono la cosa più importante, ce lo insegna il giornalismo, ma ce lo insegna tutta la comunicazione. Se sbagli la fonte, hai sbagliato la comunicazione. Non arriverà molto spesso, se arriverà a buon fine, no? Nel circuito della comunicazione, no?
Sì.
Il messaggio, senza eventuali noise e disturbi, sarà sbagliato, semplicemente sbagliato perché hai sbagliato la fonte. E in quel caso io dico, se dovete creare un copy persuasivo, andate a cercare notizie interessanti, ma occhio alle notizie sensazionali che sì. molto spesso sono fake o bufale, quindi la fonte, crearsi una serie di fonti autorevoli è la prima cosa da fare, il primo strumento che possiamo avere. Un altro strumento è il calendario editoriale, ovvero un albero di contenuti, partendo dai macro argomenti e facendo dei rami come se fosse un albero. Quindi se ti occupi di vendita di carne, la vendita di carne avrà come diciamo rami, magari parliamo dei contenuti per esempio su un blog, ma anche quindi sui social, potrebbe avere l'argomento come speziare le carni, oppure il macro argomento, ok? L'altro potrebbe essere ricette di un certo modo, eccetera. Adesso vado in maniera molto superficiale per far capire a chi non ha mai visto un calendario editoriale. In più andiamo a temporizzare le uscite di questi contenuti, perché ci sono dei programmi che ci permettono di farlo, come PostMeeker, che è un programma gratuito italiano, creato da in Puglia, Made in Puglia, mi piace dire a me. Ragazzi fantastici.
PostPicker, giusto?
PostPicker, sì.
Poi mettiamo il link nelle note dell'episodio.
Ok. E niente, quindi possiamo, è uno strumento che ci fa risparmiare tempo, il calendario editoriale, perché ci fa programmare i contenuti, perché ce li fa focalizzare e perché permette alle persone di seguire un argomento in maniera completa, sì. in tutti i suoi aspetti.
Sì, quindi è praticamente un piano e poi giustamente ci devi mettere delle date, perché si chiama calendario e le devi rispettare, esatto. Che da quello che mi risulta è il problema principale poi sia delle aziende che anche di tanti blogger e copywriter, insomma, fai il calendario e poi non lo rispetti. Il calendario è fatto per essere poi rispettato, quindi una volta hai deciso il piano, la differenza poi nella qualità spesso lo fa tutto il lavoro che hai fatto a monte di studio, del buyer persona eccetera eccetera, ma anche quanto sei capace di starci appresso poi nell'esecuzione.
Sì, effettivamente sì, perché comunque scrivere sul proprio, l'altro problema, diciamo che il terzo strumento io direi che è il tempo, lo metterei così, perché per scrivere bene, questo è quello che mi dicono i miei amici copywriter, ovviamente colleghi, è fondamentale. Io non sono una copywriter ovviamente, però utilizzare il copy in modo intelligente, quindi vuol dire non affaticare il lettore con 12.000 pagine da leggere o un articolo lunghissimo. In quel caso il tempo fa la differenza, perché noi possiamo persuadere, ma dobbiamo farlo in maniera veloce, perché sennò le persone dalle prime righe abbandonano completamente quella lettura. Quindi il tempo è lo strumento principale, tempo in relazione appunto alla persuasione, potrei racchiuderlo in questa maniera.
Sì, sono d'accordo. Parlando invece di formazione, tu quindi dicevi sei una consulente ma sei anche una trainer e hai un prodotto nuovo a tal riguardo, ci puoi parlare un po' di come questo diciamo aiuta gli imprenditori, i freelance che sono appunto il tuo pubblico poi di scelta prescelto?
Sì, fondamentalmente io ho scoperto di avere un valore unico, quello che chiamo valore unico, ovvero trovare il valore unico negli altri. Sembra un gioco di parole, ma quello che al di là diciamo delle mie competenze tecniche ovviamente, social media manager e social strategist, non bastava, perché finché una persona, e questo lo dico anche ai freelance, si ferma sul proprio job title, cioè sulla propria mansione secca, no? Dove andiamo a dire cosa facciamo? Io scrivo, sì, ma cosa? Ma perché? Come lo fai? Perché lo fai? Tutta una serie di cose, quello è il tuo valore unico, quello che poi fa la differenza reale con i tuoi competitors, quindi con i concorrenti. Devi capire, nel percorso che ho creato, si vanno a fare una serie di colloqui a step, infatti è fatto apposta per fare un pezzo del percorso, lasciare tempo alla persona per, come dico io, marinare le idee e poi fare un altro pezzo del percorso. Dopodiché, finito il percorso, si va a fare un'assistenza nei mesi successivi dove si controlla il lavoro svolto. Ma perché si fa così? Perché la comunicazione non è una cosa che si decide all'improvviso e si porta avanti, ma è come la definirei un tamagotchi, ovvero lo devi coltivare, lo devi allevare e poi lo devi sostenere. E anche il discorso che facevi prima sul fattore che apre il blog magari aziendale e poi lo abbandona, no, cioè se lo fai il progetto lo devi portare avanti, perché spesso sul web, e questo è un falso mito, noi abbiamo i risultati nel medio lungo periodo, non nel breve periodo. Esatto, quindi a meno che non hai un e-commerce, fai tutta una serie di offerte e pubblicità spendendo tantissimi soldi, nella normale comunicazione le persone si devono fidare di te. Quindi un amico in quanto tempo si fida di te? Questa è la metrica che io do ai miei clienti. In quanto tempo si fida un amico di te?
Fantastico.
Non in un giorno.
Certo.
Ok? Quindi sapere chi sei tu, quindi il tuo valore unico, come copywriter, come grafico, come avvocato, come quello che vuoi, chi sono i tuoi clienti? Perché spesso l'altro errore che mi rallaccio a quello che ho detto prima è che noi facciamo pubblicità o parliamo a persone sbagliate. E da lì nasce il lavoro che fai tu, che fanno tutti i tuoi colleghi ovviamente copywriter, sulle buyer persona, quindi sul target di riferimento, sulle buyer persona e sul target, quindi chi vogliamo andare a colpire a livello commerciale, e poi da quello creiamo appunto delle buyer persona, quindi degli identikit Mario Rossi, eccetera, eccetera, dettagliato, che ci aiuta a creare i contenuti, perché ce l'abbiamo davanti. Infatti sì, spesso, non mi ricordo quale copywriter diceva appunto di stamparsi le buyer personas, metterle davanti alla scrivania e scrivere per quelle persone guardandole.
Beh sì, oramai è un concetto abbastanza diffuso, si è persa la nomea di chi è stato, diciamo, il primo, però
esatto,
tendenzialmente è una pratica talmente essenziale e fondamentale. Io quello che ho trovato nel mio lavoro più che altro come esperienza è proprio che questo è un esercizio un po' difficile per tanti, soprattutto imprenditori all'inizio e anche per freelance o blogger all'inizio, perché è un po' un esercizio comunque di astrazione, soprattutto per chi poi è uno startup o comunque sta iniziando, chi già magari ha un'attività da tanti anni, più o meno li conosce, i suoi clienti, è stata dove partire, quindi l'analisi è più semplice. Ma è interessante quando uno ha poi un profilo social gestito in questa maniera professionale di LinkedIn, per esempio, o un blog, o tutte e due, meglio ancora, perché il lavoro poi si sviluppa anche nel tempo. Mi è capitato di andare a modificare un file che avevo messo, come metto di solito, in cloud di buyer persona, oltre che stamparmelo periodicamente, andarlo a modificare, perché con l'interazione sul blog, l'interazione sui social e poi tutto il resto del processo di marketing e di vendita, quelle persone erano cambiate in realtà, o comunque in realtà io avevo capito, i miei clienti avevano capito meglio chi erano i loro clienti, e all'interno di quel discorso chi erano il 20% dei loro clienti migliore, e quindi quello a cui magari puoi andarsi a rivolgere. E questa che ho appena, diciamo, elencato assieme al concetto che hai dato tu è una tattica anche abbastanza avanzata, però è essenziale, perché poi queste buyer persone in questa maniera diventano veramente una forma di relazione molto più precisa, più potente, e in quel caso la comunicazione su tutti i canali diventa molto più efficace, molto più semplice.
Esattamente.
Fantastico. Guarda, io penso che sono eccitato per le persone che ci ascoltano, perché penso che in pochi minuti abbiamo dato un mini corso su LinkedIn e sulla comunicazione che tanta gente in giro per l'Italia dà a pagamento, magari nei corsi di marketing e di social. Eppure,
un'altra cosa che mi ha fatto questo è che per il concetto di utility, no? Che immagino conoscerai, quello che diamo quando diamo qualcosa, sicuramente riceviamo qualcosa in cambio. Quindi quando gli imprenditori o i freelance dicono: no, ma adesso devo scrivere un blog, devo dire cosa so fare. E io dico sempre sì, perché se tu non dici cosa, non dimostri cosa sai fare, nessuno lo saprà mai, e quindi stai dando un contenuto che tornerà indietro.
Benissimo, benissimo. Guarda, per chiudere, Valentina, una domanda, sono curioso, visto che ti occupi da freelance, insomma, qual è la cosa più scioccante o più divertente che ti è capitata nel tuo lavoro finora?
Scioccante no, diciamo
meno male.
No, nel senso, in positivo è stata la frase di un mio cliente l'altro giorno, che mi ha detto: mi hai svoltato la vita. Ovviamente ridimensioniamo la frase al concetto, diciamo, dopo una sessione, perché cosa era successo? È una cosa che dico a molti freelance, cioè arrivare a questo punto significa far capire alla persona la strada da percorrere e accompagnare ovviamente la persona, perché quando noi siamo focalizzati su noi stessi, ma anche come imprenditori, non riusciamo a vedere il contesto. Se noi siamo dei master, no? Quindi creiamo delle persone che sono dei trainer, siamo dei master, creiamo dei trainer, quindi degli insegnanti, che poi andranno a insegnare alle persone, ok? Mettiamo il caso, se noi ci dimentichiamo di essere dei master, perché siamo stati trainer, e invece di formare nuovi trainer ci focalizziamo su cercare clienti per noi stessi, perdiamo il focus, ecco perché serve capire chi sei. In quel caso sì che posso svoltare la vita a una persona, perché semplicemente gli ricordo, attraverso un percorso, una serie di domande, un percorso guidato, esattamente chi è, cosa vuole fare e perché è quello che è in quel momento. E questo, secondo me, è la cosa più scioccante che è avvenuta, perché una frase così lampante, anche se il senso alla fine del percorso è sempre quello, cioè ho capito, ho visto, vedo, capito, in questo senso riesco a vedermi, vedo a specchio chi sono, e è stata questa, e mi dà la forza ogni volta di affrontare sempre sfide e clienti più importanti o difficili. Quindi questa è la cosa più scioccante in maniera positiva che mi è capitata.
Molto molto interessante. Senti, e per le persone che ti vogliono seguire, quindi dove ti trovano, a parte LinkedIn?
Ma cercando il mio nome e cognome, avendo un cognome abbastanza unico, ma per motivi anagrafici, possono cercarmi su Google, possono cercarmi su Facebook, su LinkedIn, ovviamente vedranno messa in opera la mia strategia, quindi vedranno, se si vogliono focalizzare appunto su LinkedIn, potranno vedere i miei post, prendere spunti dai miei post, imparare, perché io inoltre do anche degli elementi, delle nozioni, diciamo, comunico all'interno dei miei post, non sono semplicemente didascalici, diciamo così. E quindi questo è il canale principale. Poi ho anche un canale Telegram che si chiama Strategie LinkedIn, che è possibile seguire appunto tramite l'app o anche tramite l'app web di Telegram, dove do dei contenuti esclusivi. In quel caso ci sono magari dei miei video oppure delle strategie che ho attuato dove mostro i risultati interni, perché certi non sono visibili su LinkedIn ovviamente, sono degli screenshot dei miei insight, quindi delle mie statistiche, uh-huh. E li metto in correlazione all'azione che ho fatto, quindi dimostro che facendo la stessa cosa si può ottenere quel risultato. Questi sono i canali principali dove ovviamente contattarmi.
Benissimo.
Sul mio sito ovviamente vandilli.com.
Vandilli.com, ok. Ti ringrazio per il tuo tempo, è stato fantastico e ti auguro il meglio per la tua attività e magari ci sentiamo alla prossima.
Ciao, grazie a te per tutto. Ciao.
Benissimo. Bene, da Andrea Lisi grazie per aver ascoltato fin qui. Se questa puntata ti è piaciuta, il modo migliore che hai per ricambiare, per contribuire, è lasciare una bella recensione 5 stelle su iTunes e un commento, far girare anche il post di copypersuasivo.com dove ci sarà questa puntata. E poi un paio di novità: sono arrivate altre recensioni del piccolo libro della scrittura persuasiva, uno strumento veramente veloce, senza che tu debba studiare lunghi corsi, leggere tanti libri, insomma lunghissimi, per avere degli strumenti che sono subito applicabili, 3 tecniche potenti e un po' di citazioni, frasi che ti ispirano a dare di più con le tue comunicazioni scritte. Allora prendilo, prendi una copia, costa solo 7 euro, regalala pure ai tuoi colleghi, ai tuoi amici, perché il Natale si sta avvicinando. Poi se stai aprendo un nuovo progetto, se stai lanciando un nuovo brand, se sei una microimpresa, se sei un freelance, un professionista o un ragazzo che si vuole specializzare in questo ambito, ti consiglio di prendere uno degli ultimi posti rimasti nel programma Sforna Clienti che aprirò a breve, a gennaio, solo per 20 persone, accesso a più di 21 video per 25 euro di materiale e tutte le mie procedure operative a un prezzo veramente ridicolo, più la possibilità in offerta di avere 3 mesi di consulenza in cui ti porto da un punto A a un punto B e ti faccio applicare tutte queste cose per farti avere subito dei risultati con il tuo progetto online, ma non solo, e avrai subito maniera di ripagarti il corso anche prima che finisca praticamente il periodo. Programma Sforna Clienti, puoi trovare il modulo per registrarti e prenotarti su sfornaclienti.it/corso. Alla prossima!